alcune applicazioni della dialettica hegeliana al cristianesimo, parabola del figlio al prodigo, morte e risurrezione di Cristo, cristianesimo, dialettica hegeliana, conciliazione degli opposti e dialettica marxista, esclusione degli opposti. Allora, con riferimento alla sintesi dei contenuti del sito, di cui al paragrafo PTF 1503.html. Allora, praticamente l'impianto generale della soteriologia epistemica sfrutta la parabola del figlio prodigo. Il discorso ha una certa articolazione, no? È un po' complesso, perché si deve capire che, vediamo adesso immediatamente in che senso si articola il discorso. Riferimento. Un momento. Che nel processo. Allora, è un discorso articolato. Un momento che interrompo ancora. Allora. Il processo educativo, ecco, per esempio, no, per fare l'esempio alla masturbazione, io uso concetti che leggo di sfuggita e ne traggo argomenti per l'esposizione, di questo sito, no? Non è che approfondisco le letture. Su un articolo del Corriere della Sera, non mi ricordo dove avevo letto, diceva Pio XII. Questa fase della vita non è necessariamente indispensabile. Allora viene in mente le due facce della parabola del figlio prodigo: il figlio che si allontana e viene riabbracciato dal padre, viene completamente riabilitato, e il fratello maggiore che non ha le esperienze goderecce del figlio minore, però è considerato alla pari dal padre, se non addirittura meno del figlio che ha peccato. Viene in mente la parabola degli operai, dove Dio dice a quelli che protestano: non posso fare io quello che voglio delle mie cose, darò a chi ha lavorato una sola ora quello che do a chi ha lavorato tutto il giorno. Quindi praticamente i due aspetti dell'umanità e dell'educazione: chi si allontana e torna e chi non si allontana. C'è anche una questione relativa alla possessione della persona. Poi consideriamo l'allontanamento dell'umanità, siamo attualmente nella fase. Poi consideriamo un'osservazione che non è stata fatta sulla parabola del figlio prodigo: e se il fratello, quello che si allontana, non torna, o torna, però attualmente l'umanità non sta tornando. E che cosa favorisce il ritorno? Ecco quindi il discorso. Poi viene in mente anche un altro discorso, è per questo che ho parlato di discorso articolato. Nel concetto di allontanamento dal padre e di ritorno dal padre, c'è la struttura della storia in generale, è la struttura assiale della storia, antichità, medioevo, modernità, e quindi la catabasi. La catabasi è il processo non solo dantesco, ma anche di Enea e di altre, penso, teologie nella storia del pensiero non cristiano, per cui appunto Dante scende all'inferno, vede i peccati e torna in paradiso. Questo è il viaggio redentivo, ma parallelo al viaggio redentivo è la vita di Dante, cioè scende all'inferno, fa i peccati, torna in paradiso, si redime, il parallelismo. Dante scende all'inferno con punzione conoscitiva, ma in questa discesa all'inferno è spiegato anche il suo percorso di persona che si è allontanata dalla virtù. Dante era, come noto, lussurioso. E qui parliamo di catabasi. Quando io parlo di catabasi, parlo di struttura del mondo, di massimi sistemi, di sistema aristotelico-tolemaico e di sistema copernicano, per una cosmologia epistemica che è soggetta a protocollo Omega, per intenderci. Quindi parliamo anche di fisica, fisica moderna, Barrow, Davis, Capra, Tipler, Sciama, Hawking, chi era l'altro? Ecco, Hack, va bene, ecco, però fisica, ma c'è anche la fisica pietrina, questa cosa qua di questo ignorante pescatore. In realtà lui dice una cosa che non è morte fredda o calda, dice che se Dio lascia il cosmo, piomba tutto, va tutto a scatafascio, a prescindere dalla morte calda o fredda di cui parlano gli scienziati per dare stabilità a un mondo che forse non ha questa stabilità. Lo schizofrenico lo capisce, lui vede una scissione nella propria mente che si proietta nel mondo. E chi ti dice che questa scissione non sia realmente anche nel mondo? Film, The Matrix, eccetera, eccetera. Quindi questa analisi del figlio prodigo ha a che fare anche con la struttura fisica del mondo e della creazione, del luogo all'interno della creazione dove è stata collocata l'umanità. E veniamo alla dialettica hegeliana, molto velocemente. Come si può ben capire, il figlio, stiamo parlando del figlio peccatore, il figlio è dell'umanità nel Medioevo, diciamo cristiana, no? Il figlio sta col padre, tesi. Il figlio pecca e si allontana dal padre, antitesi. Il figlio torna al padre, sintesi, arricchito dall'esperienza del peccato, perché il peccato non è tutto da rifiutare. Come è noto, la Chiesa non dice che il piacere è peccato. Due coniugi che fanno un figlio possono godere, il piacere non è peccato. Il piacere non è peccato. Per la Chiesa il peccato è il piacere illecito. Quindi praticamente il figlio torna al padre arricchito di un'esperienza conoscitiva, e questo l'ho analizzato nel paragrafo che ho fatto anche PDF 1503. Paragrafo che è nato ieri per tutto un insieme di considerazioni, di una sequenza di eventi di giorni precedenti che mi hanno portato a fare questa sintesi. E praticamente, ecco, quindi la dialettica hegeliana è questa cosa qua, che poi viene utilizzata anche per altre ragioni, no? Conciliazione degli opposti, non perché il bene si unisce al male, ma perché l'uomo, esperendo il male, esperisce anche qualcosa di positivo nel male, il piacere, un anticipo di paradiso, poi torna al padre. Ecco, non penso di poter essere criticato per queste cose che dico, perché molte persone che mi criticano sono proprio le persone che vivono nel peccato. Uno per esempio dice: ah, ma io non sono godereccio. Bene, ma tu vai a messa, frequenti la chiesa, ecco, no? E poi la dialettica marxista, la verità quindi non esclude una delle due. La verità è sia dialettica hegeliana sia dialettica marxista. C'è un fattore di opposizione, di esclusione tra gli opposti, non di conciliazione. Qual è l'opposto da rifiutare per cui Hitler ha annientato gli ebrei? Il diavolo. Non c'è conciliazione col diavolo. Hitler ha proiettato il diavolo negli ebrei. Ecco l'errore madornale di Hitler. Tu hai a che fare con gli uomini, non con i diavoli. Gli uomini li devi rispettare. In base a uno stigma sei andato a scambiare l'uomo col diavolo. È un negro, quindi è il diavolo. È un omosessuale, quindi è il diavolo. È un disabile, quindi è il diavolo. È un ebreo, quindi è il diavolo. L'errore di Hitler. Il diavolo, non c'è conciliazione con la follia, col diavolo. E quindi è un opposto da escludere. Questo opposto contamina l'uomo, sarai portato a escludere l'uomo, invece l'uomo lo devi salvare, quindi dialettica hegeliana, conciliazione degli opposti. Poi, un'altra forma di esclusione, quando tu sei nel processo del giudizio universale, processo Kafka, cioè processo tribunale, e sei condannato, diventi un'anima che non subisce più la conciliazione degli opposti, ma l'esclusione degli opposti. Sei allontanata ed è finita. Questo è un esempio di opposizione. Questo è un esempio di opposizione tra gli opposti, cioè esclusione degli opposti, nel senso che non c'è conciliazione. Sei dannato ed è finito. Perché il dannato soffre l'inferno? Per una semplice ragione. E te lo so spiegare facilmente, e te lo so spiegare in termini biologici, non metaforici. È un essere vivente, cioè un organismo vitale, spirito, anima, che rimane spirito, ma è tagliato il cordone ombelicale che fa sopravvivere questo spirito, perché viene alimentato dalla linfa che proviene da Dio. Allora, tagliato il cordone ombelicale, tu non sei materia, sei spirito, ma senza alimentazione. E per questo soffri. Questa è la spiegazione del dannato. Il dannato non è seconda morte, è un essere vivente a cui viene privata l'alimentazione biologica dello spirito. Cioè è una scintilla di luce, l'anima, lo spirito è luce, il dannato è luce, messa nel buio dell'inferno, ma non è luce nelle tenebre, perché questa luce non è alimentata da altra luce, è luce isolata e quindi è una luce che diventa fiamma, cioè il dannato brucia. Questo è il discorso.